Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi non sono sola, dall'altra parte dello schermo vedo già Eva Ragnoli, che è una donna italiana, psicologa perinatale e mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, Samuele, e di una bimba di 6 anni e mezzo, Maria Sole. E con la sua famiglia ha appena preso una decisione un po' particolare, un po' pazza, un po' coraggiosa, poi la definirete voi come volete, che è quella di togliere sua figlia grande dalla scuola statale, lasciare non solo il lavoro, ma anche l'Italia, per scendere dalla ruota, come la definisco io, e dedicarsi un tempo con la sua famiglia. E poi lascerò a lei che ci racconti di più, che ci racconti tutta la storia, ma per ora voglio semplicemente dirvi che per me è stato chiaro che volevo regalarvi questa chiacchierata con lei perché so che cosa significa prendere decisioni che vanno controcorrente e che spaventano. Ma decidere comunque di buttarsi nel buio, nonostante i rischi di entrare in queste caverne oscure, dove possiamo trovare il tesoro. E credo che queste storie siano davvero di grandissima ispirazione, o almeno lo sono state per me in passato, e quindi voilà, ho qui Eva che ci racconterà questa scelta coraggiosa. Ciao Eva, grazie per
Grazie
questo tempo che mi dedichi e per aver accettato il mio invito sul podcast, soprattutto.
a te, grazie mille.
Senti, iniziamo subito, subito in quinta, proprio dall'inizio. Raccontaci di questa decisione. Eva, raccontaci tutto. Io un pochino so più di quello che ho detto nell'introduzione, ma ovviamente chi è a casa no. Quindi perché avete fatto questa scelta? Quali sono stati i motivi scatenanti? E magari anche se c'è stato quel momento, ah, lo facciamo, lasciamo tutto e partiamo. Vai.
Allora, no, è stata una scelta così pensata, pensata e ripensata. Allora, la nostra famiglia, sì, siamo in quattro, mio marito è spesso all'estero per lavoro e è così la nostra vita, nel senso che è 10 anni che siamo insieme, siamo sempre stati un po' divisi, un po' insieme in Inghilterra, poi di nuovo insieme in Italia, un po' a Budapest, un po' ancora in Italia, insomma un po' di qua, un po' di là. E, da quando è nata la nostra prima bimba l'abbiamo portata in Inghilterra, poi l'abbiamo riportata in Italia, poi l'abbiamo portata a Budapest, poi l'abbiamo riportata in Italia. L'asilo comunque l'ha sempre fatto, diciamo, qua in Italia e quest'anno è iniziato la prima elementare.
Siete girovaghi anche voi, insomma.
Sì, io da sempre viaggio e poi da quando ho conosciuto Alberto, il mio compagno, abbiamo iniziato a viaggiare insieme. Abbiamo fatto già un viaggio ormai 9 anni fa, tantissimo, di 8 mesi in Asia, zaino in spalle. E quindi un po' avevamo questa voglia di ripartire, perché poi avendo i bambini è comunque più difficile, inevitabilmente, non è che puoi partire, sì, no, insomma, noi no, ecco,
Certo.
con lo zaino in spalla, con i bambini non. Poi comunque la bambina era piccola, poi ne è arrivato uno dopo, quindi comunque era troppo piccolo, insomma, proprio anche logisticamente facevamo fatica, ecco. E si vede un po' anche la pandemia, si vede un po' tutto l'insieme, io iniziavo a star stretta qui, perché comunque magari il mio compagno, andando un po' e venendo un po' all'estero, un po' qua, sente meno questo bisogno di andare a un certo punto. Invece io l'ho sentito tantissimo dopo la pandemia, la prima ondata, diciamo. E poi, soprattutto anche con la pandemia, ho sentito molto anche di più la responsabilità verso i bambini. Magari ero qua spesso da sola, con i bambini a casa, cioè, ero proprio stanca anche di stare da sola ed ero arrivata proprio al limite per la prima volta in 10 anni, nel senso di rendermi conto, cioè, mi sono detta io non ce la faccio più. Cioè io ho bisogno adesso di stare un tempo vicina al mio compagno perché non volevo avere tutto il carico io, ecco, ma anche per
Giustamente.
dividere so, anche le gioie, non solo i dolori, ci mancherebbe. Però si sa che avere dei bambini sono gioie e dolori, nel senso ci sono anche momenti in cui devi anche magari sopportare la loro emotività, supportarla, però cioè, a volte non si è in grado da soli a supportare tutto, no? La mia, la lontananza e quella dei bambini, la lontananza comunque anche dei bambini dal papà, che che comunque non è che sia, cioè lui ha un lavoro per cui è via una settimana e sta a casa una settimana, quindi quando c'è, c'è davvero. Però è proprio o tutto o niente, quindi sono proprio degli equilibri che la grande adesso ha preso, però per esempio il bambino più piccolo deve ancora un pochino ingranarli, no? Perché il papà quando è a casa e c'è 24 ore su 24, ma quando non c'è, non c'è. Quindi sono proprio anche in questioni di equilibri. Infatti io dico, ma dopo 10 anni io non mi sono ancora abituata a sta cosa. Infatti ogni tanto mi chiedo, ma com'è possibile che non mi sia ancora abituata a sto fatto? Vabbè, così è, non mi sono abituata. Sta di fatto che sono arrivata un po' proprio al mio limite. No, io ho capito che sono al limite e dobbiamo fare qualcosa. Cioè, e allora abbiamo detto, ma che ne dici, partiamo, è tanto che non viaggiamo, i bambini sono un po' più grandi, che ne dici, che ne dici? E allora,
Questo tu a lui?
sì, ma sì, insieme comunque volevamo viaggiare, perché forse appunto anche dal fatto della pandemia dicevamo, ma sì, poi io un po' ho spinto, sono sincera. Ho spinto un pochino, ma allora dai, davvero lo
Certo.
facciamo, dai, guarda, allora davvero andiamo, dai, che guarda che allora mi informo, allora facciamo. E allora alla fine poi pian piano si è. Però lui non mi ha mai detto no, ecco, non, mi ha sempre detto sì, però ecco, spingevo un pochino perché mi dicesse più volte sì, ecco, perché poi io sono una persona che ha bisogno che le cose un po' mi vengano ripetute, no? Cioè non mi basta sì, ok, lo prendo come sì,
Ma
devo.
poi comunque è una decisione importante, quindi anch'io per le decisioni importanti di solito faccio un po' sia quella che ripete la domanda per sentirsi dire la risposta, sentirsi essere sicura che la risposta è sempre la stessa e poi anche spesso e volentieri che mio marito lo odia, faccio l'avvocato del diavolo, quindi comincio a dire tutte le cose che invece non dovremmo fare e che invece non supportano la decisione. Allora lui mi guarda e mi fa: ma scusami, vuoi ancora farlo o no?
Anch'io un po' sono così, sì, però probabilmente proprio perché ho bisogno di essere rassicurata in qualche modo che effettivamente, nonostante magari tutti gli ostacoli che mettiamo, comunque la decisione è quella, no? Alla fine ci siamo appoggiati a dei progetti per cui, perché quando abbiamo viaggiato soli 8 mesi cambiavamo proprio spessissimo posto, città, ci abbiamo dormito ovunque, anche nella stazione in India per dirti, no? Quindi c'è posti veramente. Però ovviamente con i bambini noi non la
Certamente.
sentiamo di farlo.
No. E senti, fai un passo indietro però. Quando è stato quel momento in cui avete detto ok, lo facciamo? Cioè, raccontami quella conversazione, se c'è stata o se è stato un processo, e non c'è stato quel momento in cui ok, lo facciamo.
No, allora, ok, lo facciamo una settimana fa quando abbiamo comprato i biglietti.
Oh, wow.
Nel senso che, cioè, prima era tutto molto a parole, nel senso sì, ok, lo facciamo, è stato un processo, diciamo, per cui lui l'ha detto a lavoro, però ancora tipo prima dell'estate, verso giugno, lui l'ha detto a lavoro, così magari gli davano un'aspettativa. Io ho cercato vari progetti tramite un sito che è Workaway. Non so se lo conosci, Workaway.
Non lo conoscevo, sono andata a vederlo quando me l'hai detto tu.
E ci sono un sacco di progetti in tutto il mondo e abbiamo cercato, quindi io ho iniziato comunque a cercare, a chiedere se ci avrebbero ospitato e quindi poi aspetti le risposte, quindi un po' un processo lento per cui comunque scrivi ma poi ovviamente non ti rispondono subito, quindi devi aspettare e lui l'ha
Certo,
detto.
niente è definitivo, insomma, nel
No,
senso che
esatto, cioè, io dico,
comunque
mi sono messa in
provi.
moto, esatto, mi sono messa in moto per, dico, io faccio, se proprio proprio poi io sono pronta con le mie cose.
Esatto.
Però così, molto, sì, un processo. E poi, insomma, è stato anche difficile, guarda, perché poi anche al lavoro, il suo lavoro, gli avevano detto, sì, ok, va bene, parti, quando torni ti diamo una sorta di aspettativa, per cui poi quando torni c'è il tuo posto. Poi quel capo a cui l'aveva detto, in realtà poi non era più così capo e quegli altri che erano subentrati più capi non erano così d'accordo e quindi non sapevo niente. Quindi a settembre, per esempio, lui ha dovuto ripetere tutto e non erano d'accordo, non sono d'accordo neanche tanto adesso.
Quindi, oltre a tutto, c'è anche questa cosa che in realtà veramente state lasciando due lavori.
Sì, stiamo lasciando 2 lavori e soprattutto lui quando torna, abbiamo capito praticamente 20 giorni fa che praticamente non si sa se quando torniamo poi il suo posto ci sarà effettivamente. Quindi anche lì c'è stato un altro carico perché dici vale davvero la non so, forse è più, non so, un capriccio, forse ci stiamo rischiando forse troppo, comunque ci sono i bambini, no? Perché finché si è in due, secondo me, è un conto, ma in quattro con i bambini ovviamente è la responsabilità dei bimbi.
Quando tornate, quindi non sapete se avete un lavoro o solo lui. Tu invece come sei messa?
Solo lui, perché io comunque, vabbè, essendo libera professionista, sì, sarà un po' difficile per me, per le persone che seguo così, però insomma diciamo che il mio è un po' più flessibile. E poi sai cosa? Questa attesa è stata un pochino anche per me sempre più un po' snervante, no? Perché sono stata tantissimo tempo in attesa di allora non andiamo, allora andiamo e quando, e poi io avevamo deciso di partire a metà novembre, poi il suo lavoro no, metà dicembre no, e adesso è gennaio. Quindi cioè, sai quando cioè, dici mamma mia, che c'è cioè, proprio una. Già ero, cioè la decisione per cui siamo partiti era comunque di ritrovare un pochino noi come famiglia, ma non perché non stiamo andando d'accordo, cioè c'è tutto ancora come prima. Viverci proprio di più, no? Nel senso.
Esatto, anzi a me è piaciuto tantissimo quello che mi hai scritto, che mi hai proprio detto, vogliamo ritrovarci come famiglia, cioè vogliamo darci una possibilità di stare, di passare del tempo di qualità insieme, scendere da questa ruota. Questo secondo me è bellissimo.
Che poi guarda, forse per assurdo, non so, siccome quando lui è qui proprio 24 ore su 24, magari ancora ci vediamo di più rispetto a delle famiglie che magari si vedono solo la sera, stanchi morti dopo il lavoro, che comunque c'è la cena, i bambini e poi sei sfatto sfinito, no? Però insomma noi riteniamo che quello non è tempo di qualità, invece abbiamo proprio voglia di stare insieme, di non dire sì, questa settimana ci sei, allora lo facciamo adesso, non lo facciamo dopo, perché quella dopo, cioè sempre col calendario in base a se c'è, non c'è, no? E quindi infatti anche la bambina ha detto, ma papà a Santa Lucia ci sei, noi abbiamo Santa Lucia che porta i doni il 13
Ok.
dicembre, no? E allora prima che partisse, perché questa settimana è via, mi ha detto, la bambina gli fa, ma papà a Santa Lucia ci sei, gli fa sì ci sono, però non ci sono, tipo un'altra cosa che dobbiamo fare. Allora io proprio lì, quando, siccome avevamo già comprato il biglietto, e io ho detto a mia figlia, guarda Maria Sole, saranno le ultime volte, perché poi staremo tantissimo tempo insieme senza questo, perché anche questo secondo me è un po' frustrante, no? È un po'... Sì, ero proprio stufa anche di questo, guarda, di...
Certo, sì, questo avanti e indietro, ma poi in generale, quando senti che qualcosa non va, alla fine tu sei l'unica persona che puoi cambiarlo e se non ti attivi tu e non cominci a fare i piccoli passi per cambiarlo, nessuno lo farà per te. Ecco, una domanda, a me hanno sempre detto che siamo coraggiosi. Io non mi sono mai sentita coraggiosa in questa decisione. Tu ti senti coraggiosa?
Sì.
Sì, grande, adoro l'onestà.
No, nel senso che, ma sai perché te lo dico? Perché quando ho iniziato un po' poi anche a dirlo a dei miei amici e a dei conoscenti, non ai familiari finché non avevo il biglietto, perché non volevo culturalizzare troppo e non volevo sentirmi tutto quello che poi sapevo che, come appunto è arrivato, mi sono sentita dire, ma non ho, siete pazzi, il Covid, la scuola, i bambini, e cosa fai, e non è il momento, cioè, sapevo esattamente tutto, quindi più lo posticipo meglio, meno tempo hanno per dirmelo.
Hai scelto la tattica opposta, c'è cioè chi sceglie di dirlo il prima possibile in modo che abbiano tempo di prepararsi, invece tu hai scelto, no, lo dico all'ultimo momento, non c'è possibilità
Sì,
d'appello.
esatto. Però tante persone mi hanno detto, ah, beata te che vai, beata te, però non è tanto secondo me un beata me, nel senso riconosco che siamo fortunati perché riconosco che non tutti possono permettersi davvero di dire ok, mollo tutto, vado e poi quando torno, boh, chissà come andiamo avanti, no? Però penso che ci siano anche tante persone che potrebbero e non lo fanno.
È vero.
E per questo dico coraggiosa, nel senso perché è più facile dire ah sì, beata te che vai, però probabilmente anche tu potresti e non lo fai, no? E non so se più coraggiosa o più, non so, incosciente forse, però devo dire che in realtà l'abbiamo pensato bene, soprattutto pensando ai bambini, perché è la prima volta che andiamo via così con i bambini. Non abbiamo mai fatto, cioè siamo stati in tantissimi posti con i bimbi, però sempre o per starci, per viverci, tipo in Inghilterra siamo stati 2 anni, o altrimenti non, cioè, per spostarsi meno, ecco, meno tempo. Quindi
Certo, sì, diciamo che forse né coraggiosi né incoscienti, ma forse semplicemente consapevoli, nel senso che come dicevi tu all'inizio, sono arrivata a un punto che dovevo cambiare qualcosa e effettivamente sì, ho avuto il coraggio di dire ok, adesso cambio qualcosa perché così non vado avanti. Ascolta, dai, raccontaci dove andate perché non l'abbiamo ancora detto in tutto l'episodio. Continuiamo a dire, andiamo, 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 dove andate? E per quanto e perché avete scelto quello?
Ok, allora andiamo in Ecuador. Per quanto non lo sappiamo,
Wow, avete solo un
abbiamo
biglietto
solo
d'andata?
andata. E la terza domanda?
E perché? Perché l'Ecuador?
Ecco qua, ecco piangerò. Prima quando hai fatto già la mini presentazione, ero qua che già quella con gli occhi lucidi, cioè no, adesso già all'inizio, no, trattieniti un attimo perché. No, vabbè, allora andiamo in Ecuador, non perché volevamo assolutamente andare lì. Allora, no, mio marito in realtà avrebbe voluto andare in Nuova Zelanda, Australia, però io ho detto, però c'è la lingua inglese, pensando ai bambini, forse ho anche sbagliato, non lo so, però volevo cercare di tutelare un pochino soprattutto Maria Sole e portarla in un posto in cui riuscisse un po' anche a comunicare. Allora dico, se la porto in un posto dove parla spagnolo, forse è più facile per lei, è più orecchiabile, lo può imparare prima, perché magari l'inglese sì, lo impara in 3 mesi, però dopo uno torniamo a casa e c'è più lo sforzo immane per lei e poi poco di guadagnato, diciamo, anche se magari si sarebbe portata a casa l'inglese. Però io ho dato priorità al fatto di cercare di stare tutti bene là e probabilmente mia figlia non sarebbe stata così bene se non avesse capito nulla, no? Quindi abbiamo detto, ok, lingua spagnola, quindi si va Sud America, Centro America. E poi spulciando, vabbè, ci sono dei paesi del Centro America che è meglio ovviamente non andare per questioni di criminalità, quindi tutti quelli sono stati un po' scartati,
Certo.
alcuni non ti fanno entrare causa Covid, tipo saremmo voluti anche andare in Patagonia, così però in Cile per esempio non ti fanno entrare, in Argentina era molto complicato. E quindi insomma togli uno, togli l'altro, ovviamente l'Ecuador era tra i posti e alla fine abbiamo scelto l'Ecuador. Perché poi abbiamo trovato anche un progetto alle Galapagos, quindi staremo un mese alle Galapagos.
Che bello. Quando dici progetto? Raccontaci un po' meglio perché magari chi è ca a casa non lo sa. Quando dici progetto, che cos'è?
Allora, è questo sito per cui tu ci si può iscrivere e si trovano tantissimi progetti di qualsiasi natura, nel senso se ti piace costruire case, puoi costruire case, se ti piace stare nella natura, stai nella natura, se ti piace stare con i bambini, insomma c'è veramente di qualsiasi cosa. Noi, sempre pensando ai bambini, abbiamo pensato che fosse meglio dei progetti o con gli animali o con altri bambini. Per cui il primo progetto dove andremo sulla costa dell'Ecuador a Crucita è un progetto con altri bambini e dovremmo sostanzialmente lavorare 3-4 ore al giorno facendo dei laboratori per bambini il pomeriggio e in cambio ci danno vitto e alloggio. Per cui anche insomma, a livello economico, ecco, perché
Che
sostenere
bello.
la famiglia senza lavorare per tantissimi mesi, ecco, non è che proprio siamo. Navighiamo nell'oro che ci possiamo permettere
Certo.
3 mesi senza lavorare in ferie sostanzialmente. E quindi abbiamo pensato che questo potrebbe essere un buon compromesso, no? Ci danno vitto alloggio, lavoriamo qualche ora al giorno, comunque per esempio lì con i bambini staremmo tutti, anche i nostri figli potrebbero stare lì con gli altri bimbi e quindi ci sembrava un buon compromesso. E quindi staremo tipo un mesetto lì e poi andiamo alle Galapagos dove c'è un altro progetto invece più con alberi da frutto, animali, quindi cavalli, caprette, mia figlia adora cavalli, caprette, animali. Infatti oggi anche siamo andati a trovare degli asini qua vicino a casa e allora gli ho detto guarda che poi quando partiamo ci dovremo prendere proprio cura noi degli animali dove andremo e lei fa, non vedo l'ora, le caprette, ma posso proprio io dargli da mangiare? Sì, dovrai prenderti cura tu delle caprette.
Che meraviglia.
Sì, e in tutto questo diciamo che ci sarà anche l'homeschooling, che ecco, non è che proprio vado così a cuor leggero, perché appunto non l'ho mai fatto e soprattutto in un clima così un po' diverso, dico, ma chissà se riusciremo effettivamente. Grazie a Dio fa la prima, quindi spero davvero di
Sì, esatto.
arrivarci.
La geografia, almeno del Sud America, comunque di quella parte lì ce l'avrete. Almeno
Esatto.
quella già la potete tacciare dalla lista.
Sì, no, comunque sì, dai, ma gli obiettivi della prima elementare non sono chissà che, quindi ce l'ha.
Stai informando su qualche sito per questi obiettivi o come li hai trovati?
Non li ho cercati, non li ho trovati.
Io uguale, quindi chiedevo a te proprio per curiosità personale, perché volevo saperlo io.
No, non l'ho ancora fatto. Allora, quest'altra è stata anche un'altra grande parte di un po' sofferenza mia, nel senso che poi ho scritto Maria Sole in prima elementare statale. Lei proviene comunque da una scuola steineriana, ha fatto l'asilo steineriano, e arrivare in prima così è stato per lei un po' scioccante, per cui ne ha risentito tantissimo e alla fine l'ho ritirata prima del previsto, quindi l'ho già ritirata. E però vabbè, adesso devo parlare con la referente della didattica della scuola, che comunque molto gentilmente mi ha detto: guarda, ti dico due o tre cose su come si fa tipo a insegnarle a leggere e a scrivere, sostanzialmente, che proprio ti basta sapere due cose, per cui poi puoi andare avanti tu tranquillamente.
Guarda, su quello, sul leggere e scrivere, puoi affidarti al mio corso co schooling, è così che ho insegnato a leggere e scrivere ai miei figli, proprio con le nozioni che dico, che racconto in questo corso co schooling, che non riguarda solo la lettura e la scrittura, ma anche matematica, scienze, geografia, eccetera, eccetera. Ed è per me, insomma, non è un curriculum, ma è quello che secondo me sono un po' le basi di quello che dovremmo dare ai nostri figli, perché ovviamente anche Oliver adesso ha 6 anni e mezzo, quindi
Per quello prima ti ho chiesto l'età.
esatto, sì, perché anche noi siamo in questa fase in cui quest'anno lui dovrebbe già essere a scuola, ma abbiamo scelto di non fermarci ancora, quindi di continuare a viaggiare e continuare a fare homeschooling, e quindi ci è voluto un po' per trovare un nostro equilibrio, ma adesso ce l'abbiamo. E secondo me è veramente un qualcosa che ogni famiglia deve trovare il proprio. Infatti, anche nel corso ne parlo, lo scrivo e dico proprio che deve essere bisogna scoprire il ritmo biologico della famiglia. Ogni famiglia scopre il suo. Io non sono favorevole, tra virgolette, a questi curriculum rigidi che devi praticamente fare, non lo so, dal mattino alle 10, dalle 10 alle 12 e poi non so cosa. Ecco, io so che per la mia famiglia, per il ritmo biologico della mia famiglia, questo non avrebbe funzionato. Non che non l'abbiamo provato, ma non ha funzionato. Quindi ecco, chissà che magari non trovi qualcosa anche lì.
No, ma infatti adesso volevo appunto cercare di informarmi, perché sì, vabbè, a parte la scuola come era impostata così non aveva molto senso secondo me, e poi proprio a livello emotivo lei non era minimamente pronta a quello che ha trovato.
Cosa ha trovato?
Veniva a casa e mi diceva che c'era troppa confusione per lei, che le maestre gridavano, che sgridavano, che ricattavano. È venuta un giorno a casa e fa: mamma, ma le maestre mi ricattano. Sicuramente lei non era pronta emotivamente, cioè poi sì, secondo me era ancora, non so, non pronta. Poi probabilmente noi in famiglia non siamo così, cioè io ho passato 6 anni della mia vita a dire che non si ricatta, che non si ricatta, e poi ma sai che le maestre ricattano? E con tutto che avevo fatto anche un colloquio, perché era per il colloquio, e le maestre mi avevano detto veramente che era molto molto brava. Cioè il riassunto finale davvero è stato: tutte le maestre vorrebbero una Maria Sole nella loro classe, che è stato bello da una parte, però dico, sì. E allora io gli ho detto: sì, peccato che giorno sì, giorno no piange che non vuol venire. E loro sono un po' castate dall'albero. Ma perché, come mai? E allora io poi ho detto tutto. Cioè, io capisco anche che sia molto difficile tenere una classe di 23 bambini, è veramente, penso, snervante. Io non ci riuscirei mai davvero, però insomma, quel metodo. Non ci piaceva per niente, ecco. Quindi ho detto: tanto sapevamo che comunque l'avremmo dovuta ritirare per partire, allora ho detto: perché dobbiamo continuare questa agonia? La finiamo prima e
Mi sto
basta.
trattenendo, non mi pronuncio sulla scuola. Chi mi ascolta sa perché. Mi trattengo. Senti, dimmi la cosa che ti preoccupa di più e la cosa che invece ti fa dire abbiamo preso la scelta, assolutamente la scelta migliore che potevamo prendere.
Allora, in tutta onestà, la cosa che mi preoccupa di più è un po' la sicurezza. Cioè, i miei bimbi sono abituati a andare qua, cioè, viviamo in un paesino, quindi loro vanno, tornano e ho paura un pochino sì che vadano troppo distante, che ci sia gente, insomma, non siamo in un ambiente in cui, sì, magari poi quando arriveremo nei progetti sì, però c'è anche previsto che comunque faremo dei viaggi per andare a conoscere qua di là e ho paura di non riuscire a tenere i bambini vicino come vorrei. Perché non sono abituati, però riconosco che comunque è un paese che anche lì comunque c'è un'alta criminalità. Oltretutto, proprio l'altro giorno ho letto, ho saputo che dal 21 ottobre il governo ha dispiegato l'esercito per l'alta criminalità. Quindi ho detto, ecco, che bello. E quindi quello mi ha messo un po' di ansia, son sincera, perché veramente i bimbi qua sono abituati a andare. Cioè, mio figlio ha 2 anni e mezzo, con la biciclettina parte, si fa 50 metri avanti e indietro. Cioè, però, sai, è un paese, il mio dove vivo è un paese per cui conosco tanta gente, sanno che è mio figlio, insomma, sono un po'. Invece là comunque saremmo soli. Comunque sei il gringo, no? Sei un po' il turista. E quindi penso che nei progetti no, perché comunque sono progetti che, dove in cui comunque vai ad aiutare la comunità. Per cui sei visto forse diversamente da un turista, ma come una persona che va a aiutare la propria comunità, ecco. Però in giro un pochino sì, quello sì.
Guarda, per questo mi fa sorridere perché anch'io quando siamo partiti per la Thailandia, non so come mai, ma avevo la stessa sensazione, proprio a me, ma era più, ho capito poi dopo, che era più la percezione che abbiamo noi della Thailandia che mi faceva sentire così preoccupata, mentre invece quando siamo arrivati là, la vita era esattamente uguale. I bimbi erano altrettanto liberi, andavano avanti con i loro, avevamo degli amichetti, andavano avanti di centinaia di metri prima di noi, nella strada, quando camminavamo in mezzo alla gente. Mi ha stupito questa cosa perché veramente la vita era uguale. Era esattamente come l'avevamo lasciata. Ora, io non sono mai stata in Ecuador, ma secondo me, cioè, mi ha fatto sorridere questa cosa che tu abbia detto questo, ma io ho la sensazione che arriverete là e penserete non c'era motivo di
Ah,
preoccuparsi.
sì.
E, insomma, ve lo auguro.
Sì, esatto, spero, perché questa è un po' proprio la mia preoccupazione maggiore. E per il resto, veramente non abbiamo tanto, forse dopo l'Ecuador andiamo in un altro paese, non sappiamo neanche dove, forse in Costa Rica, forse a Cuba, non sappiamo, non è niente di. Però quello esatto, secondo me dobbiamo prendere un po' le misure del posto nuovo, capito? Poi.
Esatto.
Poi sì, insomma, io sono contenta di partire, proprio contenta. Sento che abbiamo tutti un po' bisogno di questa cosa,
È
quindi
bello.
non vedo l'ora di essere il 9 gennaio.
9 gennaio hai detto, partenza, si va Ecuador. Solo una domanda, me l'hai già accennato un pochino, ma la tua famiglia, le vostre famiglie, come sono messe?
No, non sono contente.
Non sono contente.
No, un po' per il Covid, un po' per la scuola della bimba, per cui sì, però per esempio mia mamma ha detto, però la bambina perde un anno di scuola, e ho detto, mamma, c'ha 20 anni da andare a scuola, sta figlia, anche se ne perde uno, vedrà che alla fine mi ringrazia, non sarà mica quell'anno che perde, però penso che, e poi gli ho detto, partiamo il 9 gennaio, che è il compleanno del mio compagno che compie 40 anni
Ma dai.
e lei allora mi ha detto avresti potuto aspettare almeno avremmo festeggiato Alberto prima della partenza faccio sì mamma ma non ti sarebbe andato bene nessun giorno nel senso poi ci sarebbe stato il mio compleanno poi il tuo non, quindi un po' vabbè penso anche il fatto di andare via mesi e non vedere me e i nipoti soprattutto
Esatto, che crescono così in fretta.
sì. Un po' quello, però principalmente sì, le obiezioni sono quelle che proprio mi aspettavo, nel senso il lavoro, lasci il lavoro, togli la bambina e c'è il Covid.
Sì, è la solita storia, l'andare un po' controcorrente spaventa. Non è che non approvano, probabilmente, magari è che semplicemente hanno paura, non sanno che cosa significa, non l'hanno mai pensato nelle loro vite di fare una cosa del genere, quindi probabilmente, insomma, provano a trasmetterti le loro sensazioni, lo fanno magari in modo sbagliato, ovvero criticando le tue scelte, ma in realtà magari quello che ti stanno dicendo è non le capisco.
Tutto che comunque anche i miei hanno viaggiato un sacco quando hanno attraversato l'Atlantico con una barca a vela, ma ti parlo ormai di
Ma dai.
40 anni fa, insomma, non proprio quando comunque non c'erano i telefoni ancora, era difficile comunicare a casa, quindi.
E tu hai chiesto a loro cosa hanno detto i loro genitori allora?
Infatti, sì, gli ho detto, ma mia mamma è partita che gli avrà quasi già col piede in barca quando l'ha detto ai suoi genitori che abituati a vivere in un paesino di montagna sperduto, quindi figurati, mia mamma dal Marocco gli ha detto, ah, io sto partendo, mi sto attraversando con la barca l'Atlantico, cioè, allora gli ho detto, insomma, anche tu le hai fatte queste cose, eh sì, però ovviamente, vabbè.
Eh certo, è normale. Ascolta, 9 gennaio partite. Se qualcuno, non so se avrete intenzione magari di documentare la vostra esperienza sui social, ne avete già parlato, ne avete già pensato, dove vi troviamo?
Allora sì, vorremmo, però appunto non sappiamo se ci sarà bene una connessione buona, non sappiamo se vorremmo fare un blog, poi comunque vorrei sulla mia pagina Instagram documentare magari quotidianamente qualcosina. Non sappiamo se ci sarà una connessione buona, soprattutto alle Galapagos, e se per fare il blog magari ci serve un pochino più tempo e non so quanto tempo i bimbi ci daranno, ecco, quindi dipenderà un po' da come ci organizziamo là, da come quando capiamo insomma gli spazi che abbiamo, le risorse e come stanno i bimbi, insomma, dobbiamo proprio essere là per capirlo meglio, ecco. Però sì, l'intenzione c'è, ecco, quantomeno quella c'è. E
Qual è la tua pagina Instagram?
la mia pagina Instagram, Eva Ragnoli, psicologa per i Natale.
Ok, io comunque lascio questo nelle note dell'episodio, poi se deciderete di iniziare o continuare con questo blog di cui parlavi, magari lo metto anche quello nelle note dell'episodio.
Ah, va bene, ok, grazie.
E senti, hai una domanda tu per me, visto che noi viaggiamo da 3 anni con i bambini?
Mi chiedo perché veramente abbiamo sempre viaggiato tanto, ma mai con i bambini, e la nostra premura è stata cercare di veramente di trovare fare il possibile per dare anche a loro modo di avere una loro dimensione. E mi chiedo come poter un po' gestire il tutto anche, no? Come si fa anche tipo fare a scuola, però perché io neanche una di 6 e mezzo, uno di 2 e mezzo, quindi hanno, cioè ovviamente non è che tutti e due vedono fare a scuola e quello piccolino, cioè, tiene magari l'attenzione 5 minuti e poi giustamente si scocciano. E quindi era proprio un po' anche a livello logistico come fate. Infatti, guarda, ti sto veramente seguendo un sacco per vedere il giorno cosa fate.
Guarda, è stato prima di tutto, onestamente, è proprio stato un processo, nel senso che non è successo subito. Devo anche ammettere che comunque i bambini sono sempre stati abituati a vederci lavorare da casa, quindi comunque il nostro lavoro è sempre stato a casa, dietro al computer, quindi in un certo senso già un pochino avevano imparato a rispettare il nostro lavoro dietro al computer e noi continuiamo a lavorare, quindi sicuramente gli equilibri sono diversi da quelli che avrete voi, ma per noi è stato un processo, ma è stato un processo molto naturale, nel senso che sono quasi stati i bambini a guidarci in tutto quello che è poi successo, in quello che negli equilibri che abbiamo sviluppato, erano loro a dirci, per esempio, io magari avevo piacere, che ne so, di lavorare al pomeriggio, per esempio, e invece vedevo che comunque loro mi chiedevano e mi dicevano no. Noi vogliamo giocare al mattino, noi siamo indipendenti al mattino, quindi il nostro equilibrio spesso e volentieri è che al mattino noi neanche li vediamo, nel senso che loro si svegliano, iniziano a giocare, fanno le loro cose. Poi magari c'è un momento, tipo un'oretta, in cui propongo un'attività di gioco produttivo, come lo chiamo io, che poi è homeschooling, quindi facciamo quella, poi continuano a giocare, noi lavoriamo e poi magari invece al pomeriggio, quando hanno magari più bisogno di uscire, hanno più voglia di uscire, hanno più voglia del parco giochi, hanno più voglia dell'attività fuori casa. Però tutto questo lo abbiamo capito vivendolo, nel senso che è stato un processo. Noi non abbiamo mai dato la priorità alla scuola, al homeschooling, perché per me la scuola è il mondo, quindi homeschooling è veramente per noi quello che ci offre il mondo. E poi ovviamente con un pizzico di struttura in più, perché comunque adesso ovviamente Oliver ha un'età che dovrebbe essere in prima e quindi in un certo senso sentiamo questa responsabilità un po' più pesante, ma neanche troppo perché siamo abbastanza tranquilli, perché in Finlandia, mio marito è finlandese, in Finlandia iniziano a 7 anni, quindi ecco, diciamo che, e tra l'altro abbiamo scoperto anche in Croazia, Slovenia, in tantissimi paesi i bambini iniziano a 7 anni, quindi ecco, siamo veramente molto tranquilli.
Però tu fai riferimento a qualche, cioè, tipo qua non so come funziona dalle altre parti, non so se fai riferimento, probabilmente non all'Italia, però tipo qua in Italia a fine anno devi fare una sorta di esamino per vedere se hai tutti i requisiti per poi passare in seconda sostanzialmente.
Guarda, noi abbiamo conosciuto un sacco di famiglie che hanno fatto homeschooling in giro per il mondo e tra l'altro anche a bambini fino a 12-13 anni. E ora, in Italia non lo so perché non so se è necessario che facciano l'esame ogni anno o se possono fare l'esame proprio l'anno prima di riniziare. Per me quella sarebbe la scelta migliore. Io lo troverei un po' forzato fare un esame ogni anno, semplicemente, a parte che io non mi appoggio al sistema italiano perché noi siamo residenti in Spagna l'homeschooling è illegale, quindi stiamo anche pensando di cambiare la residenza, che è tra le prossime, tra i prossimi progetti. Però ecco, diciamo che da tutti i racconti che ho avuto di queste famiglie, loro quello che hanno fatto è semplicemente andare l'anno prima che, o anche solo proprio al settembre, agosto, quando facevano insomma questi test, ogni scuola lo fa in un momento diverso, facevano fare questo test per entrare in quarta elementare, quinta elementare, prima media, quello che era. E quindi forse ingenuamente siamo molto tranquilli, ma non lo so, forse questa tranquillità invece mi è semplicemente data da una consapevolezza proprio di aver parlato con così tante famiglie che hanno vissuto il mio stesso percorso, quello che sto facendo io. In più, io non avrei mai pensato di fare homeschooling dopo i 6 anni, invece eccoci qua. Quindi vedi che poi i progetti cambiano e siamo andati proprio molto molto a braccio, nel senso che non ci siamo neanche mai informati moltissimo e quando avremo la necessità di mettere Oliver ed Emily in un sistema scolastico di nuovo, a parte che probabilmente sarà un sistema scolastico montessoriano, quindi sarà ancora diverso, ma in ogni caso allora ci informeremo. Una cosa che mi ha insegnato mio marito che, che per noi è stata molto utile è proprio quella di affrontare il problema quando il problema arriva, perché prima è un problema non problema.
Di non preoccuparsi.
Esatto.
Ti volevo fare un'altra domanda, però è una cosa che mi sono sempre chiesta delle persone che viaggiano tanto, quindi che non hanno un punto fisso, no? Cioè non hanno casa. L'unico mio dubbio veramente è sempre stato questo, dico, cavoli, ma però dopo non avere forse un rimando di casa forse non è così bello, penso, perché anch'io tipo ho viaggiato tanto e sono stata mesi qua, mesi là, e però dopo quando pensavo a casa, dico sì, casa mia è Desenzano, no? Quindi torno a casa. Hai mai pensato a questa cosa? Ti è
Ci ho pensato
mai.
tantissimo perché è una domanda che mi è stata fatta spesso, ma non ho. Io devo dire che il primo anno che mi sono trasferita dall'Italia alla Spagna, quindi io un po' questo l'ho già vissuto in un certo senso perché ovviamente ho lasciato la mia casa per andare in un altro paese. E quindi il primo anno che ero lì, sì, pensavo torno a casa. Quando andavo a trovare i miei, per esempio, pensavo torno a casa. E poi poco a poco, quando mi sono ambientata, quando ho cominciato a sentirmi bene in quella vita, per me casa è diventata la Spagna. Ed è successo esattamente lo stesso in giro per il mondo. Nel momento in cui mi sono sentita bene di nuovo, perché è stato un processo per me, anche perché comunque il viaggio a tempo pieno è molto solitario, quindi per me è stato veramente io sono una persona molto estroversa, molto socievole, molto sociale, quindi per me è stato faticoso per qualche mese, ma nel momento in cui mi sono sentita bene in questa nuova vita e nel momento in cui ho imparato ad apprezzare la mia compagnia prima di ricercare quella degli altri, mi sono sentita a casa. Da, io credo che ormai tutti e quattro, noi per io e mio marito per diciamo una consapevolezza acquisita, mentre loro più per una consapevolezza quasi imposta agli, tra virgolette, siamo tutti cittadini del mondo, non abbiamo più casa che sia casa da dire torniamo a casa. E questo per molto tempo mi ha un po' scombussolata e invece oggi lo apprezzo tantissimo perché vedo tutte le infinite possibilità semplicemente del privilegio di poter scegliere dove fiorire, tra virgolette, del poter piantarci dove fioriremo. E questo per me è bellissimo, nel senso che credo di stare facendo un grandissimo regalo ai miei figli, non credo di stare privando loro di radici, credo che le radici comunque nella nostra situazione familiare non ne avrebbero avute, nel senso che comunque io sono italiana, mio marito finlandese, vivevamo in Spagna, la loro prima lingua è l'inglese, cioè che radici ci sono? Sono cittadini europei, sono cittadini oggi del mondo e questo per me non è più uno svantaggio, ma è un grandissimo vantaggio. Io sono convinta che loro abbiano la resilienza e la capacità, la flessibilità, l'adattabilità di decidere qualsiasi cosa nella loro vita, nel senso che potranno decidere di continuare a viaggiare per sempre, potranno decidere di mettersi in un solo posto e rimanere, ma in ogni caso dove andranno si sentiranno a casa. E questo, secondo me, è un qualcosa che il viaggio ti dà.
No, sì, mi hai commosso.
È una sensazione strana, è una sensazione strana a cui io, fino a che sono arrivata in Nuova Zelanda, per esempio, continuavo a dire che casa è Spagna, per me casa è Marbella. E poi qualcosa invece è cambiato. Oggi, se mi chiedi dove vogliamo andare, se mi chiedi dove vogliamo fermarci, per esempio, sappiamo che non è Marbella, perché quando siamo tornati a Marbella ci siamo sentiti estremamente stretti. E quindi sappiamo che non è lì, non è più lì. Dov'è? Non lo so, abbiamo ancora forse troppo mondo da esplorare per prendere una decisione. Non saprei dirtelo. Ecco, è tutto aperto, che in un certo senso è un po' il paradosso della scelta, quindi ti fa sentire completamente piccola e impotente, ma dall'altro ti fa sentire abbiamo il privilegio veramente di decidere, di scegliere. E questo è veramente un privilegio grandissimo. È ovvio che tu ti senta un po', cioè, felice di partire, ma ovviamente spaventata dal partire. E soprattutto forse per i bambini, perché comunque la vita è tua, sei responsabile della tua vita, ma per loro stai decidendo tu e sei responsabile tu della loro vita. Quindi questa responsabilità pesa e lo capisco, perché noi abbiamo avuto infinite crisi esistenziali sul fatto che siamo responsabili di queste due vite, che non li stiamo mandando a scuola e tutti che ci dicono non sviluppano la parte sociale, cosa che non è vero tra l'altro. Cioè, è veramente il modo in cui lo vivete voi, è veramente il modo in cui voi approcciate il viaggio e da come l'avete impostato, ovvero con queste esperienze, non avete possibilità di fallire. Magari andate e vi ritrovate in un'esperienza che non vi piace, questo sì, è possibile. Magari l'esperienza non vi piace, magari dovete starci ancora un po' prima di poterla cambiare perché non avete quella successiva, magari deciderete di tornare prima del previsto, però quello che vivrete lì non è un fallimento, è un successo già a prescindere, anche per i bambini. Qualsiasi cosa succederà nella loro vita, questa sarà un'esperienza, anche se non se la ricorderanno, questa sarà un'esperienza formativa. So che i miei figli hanno avuto le possibilità e le opportunità per gestire tutti gli eventi in cui si sentono insicuri, in cui si sentono timidi, in cui si sentono come un pesce fuor d'acqua. Hanno avuto tutte quelle possibilità e tutte quelle possibilità che se le ricordino o meno rimangono qui. Tutte. E queste storie sono tutte storie che vanno ad aumentare la loro fiducia in sé.
Sì, grazie. Allora, davvero.
Grazie mille. Grazie infinite per aver accettato l'invito ancora una volta e per averci raccontato un po' le tue preoccupazioni e questa storia che secondo me potrebbe essere davvero di ispirazione, perché comunque non sono, come dicevi tu all'inizio, sono tante le famiglie che lo pensano e poche che lo fanno. E secondo me è bello raccontare le storie delle famiglie che lo
E magari
fanno.
ci si fa un po' coraggio un po' a vicenda, non ce l'ha fatto lui, allora magari potrei anch'io, ma dai, guarda, sì, sarebbe bello riuscire a buttarsi, sì, a uscire un pochino dal sistema che poi ti... Bisogna di prendere aria, no?
Dai, che l'aria arriva, il 9 gennaio è vicino. Un in bocca al lupo gigante, continuerò a seguire le vostre avventure. E che sia un mese, 2 mesi, 6 mesi, un anno, quello che sarà, godetevelo il più possibile, con tutti gli alti e bassi, ma godetevelo.
Dobbiamo metterlo in conto. Grazie
Grazie mille, Eva. Alla
a te,
prossima. Ciao.
Carlotta, davvero. Grazie. Ciao,
Ciao.
ciao, ciao.
Sono veramente felice di essermi regalata questa chiacchierata con Eva. Spero che anche voi l'abbiate sentito come un regalo. E credo fortemente nel potere del lasciarsi ispirare da altri e anche nella bellezza di conoscere realtà diverse dalla nostra. E tra l'altro ho anche un piccolo aggiornamento per voi. Eva e la sua famiglia hanno avuto un ritardo sulla partenza rispetto a quello di cui parlavamo nell'episodio, perché sono risultati positivi al Covid proprio a inizio gennaio, ma non hanno desistito e sono finalmente partiti il 19 gennaio. Eva mi ha mandato un vocale già dall'aeroporto di Madrid, dove stavano facendo scalo, e l'entusiasmo era incontenibile. Mi emoziona perché so che cosa si prova quando si parte per un viaggio così e non vedo l'ora di seguirli nei loro progetti in Ecuador. Per il momento Eva racconterà sulla sua pagina Instagram, che vi lascio nelle note dell'episodio. Mando loro ancora un enorme abbraccio e visto che so che mi stanno ascoltando, faccio il tifo per voi, ragazzi. Vi ricordo che mi trovate anche su www.latela.com e su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Buona serata, buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!